Un ragazzo di nome Coda Pesce, di Nadia Terranova. C'era una volta un ragazzo di nome Nicola che abitava nel borgo di Torrefaro, poche casette di pescatori poste sulla punta della Sicilia, fra il Mar Tirreno e il Mar Ionio. Nicola aveva imparato a nuotare prima ancora che a parlare e, inverno, estate, autunno o primavera che fosse, trascorreva tutto il tempo in acqua. Non aveva per amici gli altri bambini, ma le creature delle spiagge e degli abissi. Non gli interessava correre o giocare, ma solo per lustrare i fondali, che conosceva meglio degli angoli di casa. La madre al mattino si disperava perché non poteva prevedere quando sarebbe rientrato e dalla finestra si sgolava a chiamarlo. «Cola, Cola, esci dall'acqua una buona volta!» Ma niente, lui non la stava a sentire. Così a quella povera donna, esasperata, scappò una maledizione. «Pensavo di avere un figlio e invece mi ritrovo un pesce. Che ti possano crescere le squame!» Il giorno dopo, argente e lamelle spuntarono sulla schiena di Nicola e la trasformazione fu compiuta, metà adolescente e metà animale marino. I pescatori di Torrefaro non avevano paura di quel ragazzo bizzarro, perché Cola conosceva la lingua dei pesci e di tutte le creature acquatiche e faceva da mediatore fra il mondo del mare e quello della terra. Cola Pesce era ben voluto da tutti, esseri umani e animali. A volte scompariva per giorni allontanandosi dallo stretto per viaggiare verso mari tropicali e quando tornava gli uomini del faro gli facevano grandi feste. Allora lui raccontava di quei luoghi esotici e delle loro stranezze prima di ripartire per una nuova avventura. La madre ormai si era rassegnata e gli voleva bene così com'era, anche se continuava a preoccuparsi tutte le volte che il figlio sembrava non tornare più. Ma poi, nel momento più inaspettato, quando ormai lei aveva perso le speranze, Cola riaffiorava dall'acqua e salutandola sorrideva. La fama di Cola e delle sue gesta arrivò alle orecchie del re delle due Sicilie, che volle andare a vedere se esisteva davvero un ragazzo mezzo uomo e mezzo pesce. Il re era incuriosito dell'esistenza di un essere umano con polmoni simili a branchie e voleva scoprire se davvero riuscisse a sopravvivere dentro l'acqua blu del Mediterraneo. Una volta arrivato a Torrefaro, chiese di Nicola e uno dei pescatori cominciò a chiamarlo forte, rivolto verso il mare. «Cola, Cola, torna qua! C'è il re in persona che vuole parlarti!» Per fortuna, Cola aveva appena iniziato una delle sue immersioni. Non era ancora troppo lontano dalla riva e sentì il richiamo del pescatore e subito guizzò fuori. Il re era allibito. Usciva dall'acqua un magnifico adolescente dai capelli scuri e dagli occhi profondi, dal corpo diviso fra muscoli e squame. Cola Pesce aveva lo sguardo limpido e libero, senza né timore né reverenza. «Sei tu, dunque?» Nicola ha detto Pesce. «In carne, ossa e squame. Ovunque vada, non sento che parlare di te.» Cola restò in silenzio. Non amava troppo i complimenti. Il re andò avanti a magnificare le sue imprese e i pescatori del faro erano tutti orgogliosi che un loro compaesano fosse rispettato in ogni angolo del regno. Alla finestra si era affacciata anche la madre. Non avrebbe mai pensato che quel figlio strano, che tanto l'aveva fatta disperare, un giorno sarebbe stato famoso. «Davvero sei capace di scendere giù fino a vedere il fondale su cui galleggia questa nostra isola?» Cola Pesce guardò il re dritto negli occhi e annuì. «Bene, voglio proprio vedere se è vero.» Il re si sfilò dal dito un anello tempestato di pietre scintillanti. «Questo è il monile più prezioso che ho.» E così dicendo lo lanciò in mare più lontano che poteva. Sulla superficie si allargarono cerchi concentrici finché la piccola voragine d'acqua si richiuse. L'anello era sprofondato negli abissi. «Se davvero sei capace, vai giù, più giù che puoi, e non tornare finché non l'avrai recuperato», disse il re con aria di sfida. Ma Cola era tranquillo. Fece il solito sorriso enigmatico che rivolgeva a chiunque, respirò profondamente e si tuffò. Passavano le ore e Cola non tornava. Il re cominciava a essere impaziente. A nulla servirono i tentativi dei pescatori di placarlo, offrendogli gustosi pasti e vino profumato di miele. Imbruniva sullo stretto e di Cola ancora nessuna traccia. «Meno male che sono venuto a controllare», pensava tra sé il re soddisfatto. «Mai fidarsi delle dicerie». E si diceva che era un peccato averci rimesso l'anello. Non l'avrebbe più rivisto. E quel Cola, chissà dove era finito. Probabilmente era morto annegato e il mare prima o poi avrebbe restituito il suo cadavere. Quando Cola era scomparso nello stretto, i pescatori erano tranquilli, abituati come erano alle sue lunghe immersioni. Ma verso sera cominciarono a preoccuparsi pure loro, più che altro perché il re dava segni di insofferenza. Poco prima del tramonto, preceduto da onde piccole e ripetute, Cola Pesce risbucò infine dall'acqua. La serenità e la gaiezza del mattino erano scomparse. Il ragazzo aveva uno sguardo preoccupato e cupo. «Cosa c'è? Non hai trovato l'anello?» chiese subito il sovrano. Cola alzò una mano. Le pietre preziose scintillarono all'ultima luce del sole. «E allora perché quella faccia? Hai portato a termine il compito che ti avevo dato? Che altro può essere accaduto? Stai male? Sei ferito?» «Sono sceso giù negli abissi come mi avevate chiesto, giù, più giù della terra, dove finisce l'isola, e ho visto su cosa si regge. La Sicilia si regge su tre colonne, una per ogni angolo. Una è sana, l'altra è crepata, ma la terza, sire, è quasi del tutto dissestata». Il re si rabbuiò. «Dunque, la terra su cui camminiamo non è sicura?» «Già», proseguì Cola, «e può vacillare da un momento all'altro». I pescatori di Torre Faro erano ammutoliti. «Sono l'uomo più potente del regno, eppure non so cosa si possa fare», disse il re sconsolato. «C'è solo un modo per risolvere la situazione. Per questo sono tornato su, a salutarvi e a rendervi l'anello. E a dirvi addio». La madre di Cola, accorsa sulla spiaggia, ebbe appena il tempo di salutare il figlio prima che si immergesse di nuovo. E questa volta, per sempre. Da quel giorno, Cola sta sotto la Sicilia al posto della terza colonna e sorregge l'isola con le sue spalle forti. Quando Cola sta fermo da troppo tempo, il carico su una spalla sola si fa insopportabile. Bisogna spostarlo sull'altra e, in superficie, a causa di quel passaggio rapido e tumultuoso, la terra trema. Gli esseri umani lo chiamano terremoto.